sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che troviamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 22, leggeremo i versi da 15 a 21. Dopo la lettura del testo, ascolteremo un commento a cura del pastore avventista Vittorio Fantoni. I farisei fecero una riunione per trovare il modo di mettere in difficoltà Gesù con qualche domanda. Poi gli mandarono alcuni dei loro discepoli, insieme con altri del partito di Erode. Gli chiesero: «Maestro, sappiamo che tu sei sempre sincero, insegni veramente la volontà di Dio e non ti preoccupi di quello che pensa la gente perché non guardi in faccia a nessuno. Perciò veniamo a chiedere il tuo parere. La nostra legge permette o non permette di pagare le tasse all'imperatore romano?» Ma Gesù sapeva che avevano intenzioni cattive e disse: «Ipocriti, perché cercate di imbrogliarmi? Fatemi vedere una moneta di quelle che servono a pagare le tasse». Gli portarono una moneta d'argento e Gesù domandò: «Questo volto e questo nome scritto, di chi sono?» Gli risposero: «Dell'imperatore». Allora Gesù disse: «Dunque, date all'imperatore quel che è dell'imperatore, ma quello che è di Dio, datelo a Dio». Allora, un testo molto celebre questo, in cui Gesù è posto di fronte a una domanda imbarazzante. Io comincerei proprio da questo motivo. Perché risultava una domanda imbarazzante quella che gli pongono i farisei, sostanzialmente? La nostra legge permette o non permette di pagare le tasse all'imperatore romano?
Dietro c'è un problema politico e sociale che è estremamente coinvolgente per il mondo israelita del tempo, quello della dominazione romana, una dominazione poi che avevano tra l'altro richiesto parecchi decenni prima gli stessi israeliti, avevano chiesto a Roma di venire lì e farne un protettorato. La dominazione fa sentire il suo peso, con un drenaggio di risorse che escono dalla terra colonizzata e vanno a Roma per nutrire le finanze dell'impero, che ha enormi spese, e questo avviene attraverso un sistema di tassazione. La dominazione fa sentire anche un peso culturale che gli ebrei sentono in maniera particolare, perché gli ebrei hanno delle peculiarità religiose e i romani, pur partendo dall'idea di rispettare le singole specificità religiose, si ritrovano a che fare con un popolo e una religione per loro estremamente strana, che è difficile anche poter rispettare. Pensiamo che le aquile romane, che è uno simbolo degli eserciti imperiali, dovevano stare fuori dal perimetro della città santa di Gerusalemme, con cose strane. Per cui i farisei tentano di creare un tranello a Gesù, e infatti lui a un certo punto lo dice: «Perché cercate di imbrogliarmi, di mettermi in trappola?» Se Gesù è veramente un riformatore ed è per questa ragione, per questo modo libero di concepire anche la vita rispetto alla tradizione, e questa è la ragione per cui il popolo lo segue, allora facciamolo venire fuori e facciamo che si prenda le sue responsabilità di fronte al dominatore, di fronte ai veri padroni del paese. Prendersi le responsabilità di dire: «No, non dobbiamo versare il tributo a Roma, non dobbiamo riconoscere il potere di Roma su questo luogo santo, non dobbiamo riconoscere il potere dell'imperatore pagano sulla terra e sulla città di Sion», va bene, gli taglieranno la testa come l'hanno fatto ad altri, o comunque dovrà uscire allo scoperto e sollevare il popolo. Se invece è uno dei tanti parolai senza coraggio, lo smascheriamo davanti a tutti.
D'altra parte c'è un'esortazione da parte dei farisei quando cercano subdolamente di adulare Gesù dicendo: noi sappiamo che tu dici sempre quello che pensi perché non guardi in faccia a nessuno, certo, no? Quindi certo, come certo, dire certo. Vediamo se continua ad avere questo atteggiamento, certo. Anche
Gesù
in
è stato
caso.
Oggetto di queste, chiamiamoli, questi tranelli altre volte, per esempio il famoso caso conosciuto dai nostri ascoltatori dell'adultera, quando li portano avanti all'adultera e gli dicono: ma allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo seguire la legge di Mosè? Anche qui si parla di legge, eh? Dobbiamo seguire la legge di Mosè oppure vuoi fare il buono? Se seguiamo la legge di Mosè, vedranno che in te non c'è nulla di nuovo, e perché ti devono seguire. Se vuoi fare il buono, allora diventerai un bestemmiatore, perché sei contro la legge di Mosè. Costantemente Gesù si trova a doversi difendere con sensibilità, ma anche intelligenza, a questi attacchi.
Ecco, in questo caso lui chiede di vedere una moneta di quelle che servono a pagare le tasse, perché evidentemente le tasse vengono pagate con una valuta diversa da quella nazionale.
Sì, sì. Infatti c'erano i cambisti, quelli che cambiavano e che a loro volta speculavano, per cui c'erano i gabellieri, quelli che erano gli esattori delle tasse, che si prendevano una percentuale molto elevata. E i romani tacevano, nel senso che legalizzavano questo furto ulteriore. Poi, come ciliegina sulla torta, c'è anche questo problema che i romani volevano la loro valuta e quindi ci dovevano essere dei cambi, c'è un'ulteriore speculazione sul cambio.
Quindi una situazione veramente difficile sul piano economico per Israele, e quanti volevano scrollarsi di dosso il dominio di Roma avevano ragioni da vendere in qualche maniera, no? Gesù chiede che gli venga mostrata una di queste monete. Domanda celebre: questo volto e questo nome scritto, di chi sono? Gli risposero: dell'imperatore. Allora Gesù disse: dunque date all'imperatore quello che è dell'imperatore, ma quello che è di Dio, datelo a Dio. Sembra una risposta...
La risposta appare enigmatica. Il problema è che al versetto ultimo... è detto: a queste parole rimasero pieni di stupore.
Quindi vuol dire che lo compresero.
Hanno capito che di fronte a una spiegazione intelligente, no? E se ne vanno. Ora, quel volto dell'imperatore, con tutta probabilità l'imperatore doveva essere probabilmente Tiberio, a quel tempo, se non vado errato. Cesare è un termine generico,
cioè,
per indicare...
Nella traduzione moderna si parla di imperatore.
Di imperatore. Ecco, era Tiberio ed era contornata la sua immagine da una scritta che richiamava la divinità dell'imperatore, che ormai mi sembra già dai tempi di Augusto era stata affermata. Quindi il divino Tiberio, il pontefice massimo, eccetera. Ecco che non si può, di fronte a quella immagine, non pensare alla prima pagina della scrittura, a un testo fondativo, che era un testo conosciuto, letto moltissime volte nella liturgia israelita, quella dell'uomo fatto a immagine di Dio. Una parola sui testi fondativi: ci sono dei testi nell'Antico Testamento a cui gli ebrei davano una particolare importanza. Quando per esempio si parlava di matrimonio, di famiglia, il testo fondativo era: e l'uomo lascerà suo padre e sua madre, diventeranno una stessa carne, e continuamente citato. E c'erano dei testi fondativi che riguardavano l'alleanza, riguardavano la legge di Dio, l'idolatria. Il testo "L'uomo è fatto a immagine di Dio" è uno dei testi su cui si fonda la sensibilità spirituale di Israele. Allora, se questa moneta ha in sé la scritta dell'imperatore, è perché è l'imperatore che l'ha fatta. Ed è logico che questa moneta debba in qualche modo tornare a lui. È cosa sua. Va rispettata entro dei limiti, ovviamente. Qui non si parla dei limiti. Dice: ma questa moneta viene da lui e deve tornare a lui. Ma ricordatevi che in voi c'è un'altra immagine, che è l'immagine di Dio scritta in voi. E quindi nel vostro essere, nella vostra natura, c'è un'immagine analoga a quella che c'è sulla moneta, che è un segno di proprietà, è un segno del vostro creatore. E quindi, come la moneta ha una relazione particolare con chi l'ha emessa, così voi avete una relazione particolare con Dio. Questo è il senso della, credo che sia il senso della risposta, da cui poi, voglio dire, la sapienza di Israele, che era ben conosciuta, sa trarre delle conclusioni.
Un testo come questo ha a che fare con una concezione piuttosto moderna della separazione tra la Chiesa e lo Stato, tra la società civile e la religione, no?
Ha a che fare con la vita dei credenti. I credenti oggi si trovano a vivere in una società estremamente diversa da quella, una società democratica, liberale, moderna, in cui le conoscenze sono cose pubbliche, ma le credenze sono cose private. Per cui il credente deve portare questo suo bagaglio anche nel suo vivere moderno. Ci sono delle cose, ci sono dei doveri, degli impegni e delle responsabilità che io come credente ho preso nei confronti del regno degli uomini, che non è cosa disprezzabile, perché nel regno degli uomini ci sono i miei familiari, ci sono gli amici, i parenti, i colleghi di lavoro, la ditta, l'azienda per cui lavoro. C'è il mio paese, c'è il mondo. Io ho dei doveri con il mondo di Cesare. Ecco, dobbiamo allargarlo, no? Che non è più, che non viene più rappresentato dall'immagine di un imperatore o di un dittatore, ma di una società. E io devo cercare di far fronte a quei doveri. Ma io ho dei doveri dentro di me, nel mio animo, nei miei sentimenti, nella mia ragione. Io ho dei doveri verso il Creatore. E quindi devo far fronte contemporaneamente a quei doveri e a quelle responsabilità. Nella misura in cui le due cose vadano avanti insieme, è la situazione migliore, in cui il buon cittadino, che è buona persona, che cerca di essere onesta, onora in questo modo sia l'immagine di Dio, sia la società in cui vive. Ma ci sono dei momenti in cui la persona è chiamata a delle scelte, in cui c'è un contrasto tra una sua coscienza che come credente è illuminata dai principi della sua fede e delle richieste, delle situazioni, delle occasioni che la società ti pone davanti. È a quel punto che si pone una scelta.
Ecco, il problema della scelta significa anche inquadrare quali sono i limiti di questi doveri nei confronti di Cesare, insomma, per intenderci, dello Stato, della società. Non è sempre chiaro. Faccio un esempio, il primo che mi viene in mente. Durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, alcuni credenti hanno rifiutato di servire lo Stato con il servizio militare e alcuni di questi sono stati fucilati. Le chiese in quel momento lì si guardavano bene dal proporre una scelta radicale di rifiuto del servizio militare e anzi tendevano a valutare negativamente quanti si ponevano in maniera antagonistica rispetto a Cesare. E allora ecco, il credente è lasciato veramente a se stesso nello stabilire quali sono i limiti di questi doveri nei confronti dello Stato. Non c'è il rischio, d'altra parte, che subentri il fanatismo e che dunque vengano negati dei doveri nei confronti della società che invece sarebbe giusto adempiere, insomma, come ci si deve comportare?
È ovvio che la Bibbia non è un manuale di casistica, perché se lo fosse dovrebbe essere oltretutto in ogni momento della sua storia rinnovata. Nel momento in cui il credente si ritrova a vivere tra se stesso, la sua fede e la società, deve capire che questi tre aspetti si rinnovano continuamente. La fede, cioè il suo rapporto col divino, con la trascendenza, cambia sulla base dell'esperienza, della cultura, sulla base della storia che passa. Noi stessi cambiamo nel corso della nostra vita, figuriamoci se l'uomo non è cambiato in migliaia d'anni, e la società cambia fortemente. l'esempio che hai fatto della guerra è l'esempio più complicato e non possiamo addentrarci adesso su quello, ma ci sono altri aspetti in cui sicuramente, io credo, un credente 200-300 anni fa poteva assumere, voglio dire onestamente, un'attitudine contraria alle richieste dello Stato, che invece oggi, proprio perché è cambiata la natura della società, possono essere considerate legittime. Dobbiamo comprendere che il credente è persona libera e responsabile e deve costruire la sua coscienza, non solo sulla base di comandamenti assoluti che gli vengono dall'esterno, ma sulla base di una elaborazione poi di quei comandamenti, di quelle istanze. Pensiamo per esempio al problema del rispetto per la vita. Oggi il tema del rispetto per la vita si è ampliata, la sensibilità morale in quel campo si è ampliata a dismisura, perché sul problema del rispetto della vita ormai c'è tutta la bioetica, tutti i problemi dell'inizio e della fine, dell'eutanasia, addirittura dell'aborto, c'è chi ci vuole far entrare anche il problema del controllo delle nascite, no? Il problema degli embrioni, delle fecondazioni assistite. Sono cose che sollecitano, che interpellano la coscienza morale del credente che non era interpellata tempo fa. Sono cose in cui il credente può vedere spazi di libertà ma anche delle minacce. Cioè la capacità del potere, cioè di Cesare, di entrare nel suo DNA o nel DNA delle generazioni successive. E quindi che cosa è di Cesare e cosa non è di Cesare? Che cos'è dell'uomo? Che cos'è di Dio? Può trovare su tutto una risposta nella Bibbia, una risposta da comandamenti generali antichi, da formulazioni che risentono di una cultura passata. No, trova dei principi, poi dopo li deve attualizzare cercando, io credo, di arrivare però a strutturare degli spazi comuni con chi non crede. Ci sono dei campi in cui è bene lavorare, vivere e sentire con chi non crede.
Non c'è il rischio del soggettivismo comunque alla fine, se è la coscienza del credente che alla fine deve prendere una decisione, e poi magari tu ti accorgi che i cristiani hanno su questi argomenti e su tanti altri posizioni diverse.
Cioè, questo rischio c'è, ineludibile, per una visione della vita che dà all'uomo, al singolo, un valore. Quando io dico il credente deve trovare il modo di costruire continui tavoli con chi non crede o chi crede diversamente, è proprio per cercare di evitare il soggettivismo estremo. Perché chi non crede non è che si alza la mattina e dice oggi voglio godere la vita, per cui cambio le norme della cultura, no? C'ha tutta un'esperienza. Ci sono dei codici, frutto della sapienza, frutto delle influenze culturali. L'Europa post-cristiana, che si esprime attraverso la politica, la legislazione, la cultura, bene, è ancora un'Europa, per esempio, o comunque una società occidentale, che in qualche modo però vive sulla linea di valori cristiani. Quindi, confrontandoci con gli altri, non solo all'interno della propria fede, ma con gli altri, gli spazi di soggettività io credo che diminuiscano.
Tu credi alla possibilità che lo Spirito Santo aiuti i credenti alla fine, non immediatamente, ma alla fine attraverso un confronto a volte doloroso, conflittuale, ad arrivare a delle prese di posizione fedeli alla parola di Dio, insomma, ecco.
A maturare, tu dici, io, sicuramente Gesù ha assicurato la sua presenza con i suoi fedeli fino alla fine dei giorni. Quindi è una presenza che è capace anche, ti parlo dello Spirito Santo, che è capace anche di rinnovare agli occhi dei fedeli questi principi della parola di Dio, della Bibbia, no? Scritti con parole antiche, a volte strutturati attraverso dei paradigmi culturali antichi, che però sono rinnovati e riportati alla coscienza dei credenti continuamente. Credo di sì, ma attenzione a pensare che tale assistenza renda infallibili. No, l'infallibilità non è di questo mondo.
Bene cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e come di consueto vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.